Bene, se c'è qualche cosa che volete dire, non semplicemente domande, ma anche cose che volete comunicare, anche discordanze, che spero ci siano, anche opinioni diverse dalla mia. Matilde?
Allora, caro Riccardo, hai messo in pentola uno dei più grossi problemi dell'umanità, quindi siamo tutti un po' così perché non è facile né risolverli, né prevedere, né pensare. Volevo solo fare un paio di osservazioni. Nel linguaggio comune, animale significa essere animato, quindi comprende l'uomo e comprende gli animali. Infatti l'uomo è un animale ragionevole, normalmente, che poi l'animale ragionevole pretenda di avere la meglio su tutti gli altri esseri animati è un dato di fatto. Cioè, siccome l'uomo è in grado di riuscire a diciamo, imporre la sua volontà a molti altri esseri, lo fa. Lo fa o perché crede che sia suo diritto secondo la religione cristiana cattolica. O perché nella vita comune dell'uomo di solito chi ha la forza la esercita, chi ha la forza ed ha anche l'intelligenza la esercita ancora di più. Se tu voi date un'occhiata a quella che è la storia del genere umano, è una storia di guerre. È un dato di fatto, è una storia di guerre. L'unica cosa che io vorrei sottolineare però, che oltre a guerre, distruzioni, carestie e tutte quelle cose qui, che, diciamo, tutti quei danni che si sono fatti gli uomini a vicenda, ci sono anche delle cose estremamente positive. Intanto, la cultura è nettamente migliorata. Cose che noi non sapevamo, ignoravamo, pensavamo che fosse una roba piovuta dal cielo, adesso questa cosa ha delle spiegazioni a livello scientifico. Provate a pensare da un punto di vista della medicina, quante persone sono salvate, sono state e saranno, spero, salvate, aiutate dalla scienza medica. A questo punto confesso che diciamo, la competitività mi piace perché poi va a finire ad aiutare tutto il genere umano. Quello che secondo me è sempre molto difficile è riuscire a guidare gli esseri umani in modo che la loro competitività non sia distruttiva, ma costruttiva. Vale a dire che gli uomini competano fra di loro per arrivare al meglio, ma a un meglio che possa aiutare anche tutti gli altri esseri umani. L'arte, la scienza, sono tutte cose che secondo me aiutano molto. Poi il discorso sulla malvagità che gli animali non ce l'hanno non lo condivido. Il gatto gioca col topo e si diverte ed è una forma di crudeltà. Il leone maschio, quando la leonessa femmina ha dei cucciolini piccoli, li ammazza perché in questo modo la leonessa va di nuovo in calore e lui può coprirla. Quindi anche all'interno del mondo animale ci sono delle forme di crudeltà. Non dico che siano numerosissime, però purtroppo ci sono delle forme di crudeltà. Poi dare una risposta agli interrogativi che ha messo sul piatto Riccardo è superiore alle mie forze, mi dispiace. Ciascuno cercherà di dare la risposta a livello personale. Grazie comunque.
Bene, grazie Matilde, un intervento molto, molto interessante. Ecco, io volevo riprendere il discorso sulla medicina. È vero, la medicina ha salvato e salva molti esseri umani, ma anche a costo di grandi sofferenze per altri esseri. Per esempio, gli animali che vengono usati per la vivisezione o per sperimentare delle medicine che poi verranno usate a livello umano. Io penso che in tutte le attività dell'uomo, ma non solo dell'uomo, ma in generale, ci sia sempre un aspetto positivo e uno negativo. Bisogna vedere, visto che non c'è una perfezione, quello che è meglio per il maggior numero di esseri viventi. Non so, per esempio, il cortisone viene preso dalle capsule surrenali dei maiali, no? Nella medicina cinese, qualsiasi animale va bene per diventare medicina. Per esempio, mi ricordo che prendevano dei succhi biliari a un orso, che a un panda, ecco, sì. Veramente cose atroci, anche, e questo a beneficio nostro, perciò bisogna sempre discriminare. Anche la scienza sicuramente ha portato dei grandi benefici, ma la scienza è quella che ha permesso, per esempio, di creare la bomba atomica, di creare le armi con uranio impoverito, no? Anche bisognerebbe sempre riuscire a discriminare, penso, negli usi che si fa della scienza, e anche gli scienziati, secondo me, dovrebbero avere una loro visione etica, per cui non possono dire che loro vanno avanti nella ricerca e qualsiasi cosa va bene, poi è l'uso tecnico che è sbagliato. Penso che ognuno abbia delle sue responsabilità, no? Oppenheimer, che è stato uno del progetto Manhattan, di quelli che ha permesso di costruire la bomba atomica, era uno scienziato. Insomma, anche gli scienziati hanno notevoli responsabilità in quello che succede, è successo. Si fanno anche cose discretamente discutibili, ancora adesso non si sa bene sugli OGM se sia una cosa veramente positiva o no. Per cui, e come per i desideri, bisognerebbe, secondo me, saper discriminare. Poi la perfezione non ci sarà mai. Il fatto stesso che noi viviamo comporta che qualche altro essere debba soffrire. Perché alimentandoci, quello che dicono sempre i carnivori vegetariani, ma voi mangiate i cavoli, anche i cavoli. Sì, si possono fare delle scelte in base a delle priorità, ma poter dire che non ci sarà assolutamente violenza è assolutamente impensabile. E per gli animali sicuramente hai ragione, è vero, però questa loro crudeltà secondo me non è così diffusa, così sistematica come quella degli esseri umani. Chiaramente la violenza è il fatto che gli animali debbano nutrirsi, che ci sia una catena alimentare, la porta, però bisogna vedere anche lì con che frequenza, con che ambito. Non credo che tutti i leoni maschi ammazzino i cuccioli delle femmine. Succederà magari anche con una certa frequenza, ma non penso che possa essere generalizzato come la violenza degli esseri umani, che molto spesso non ha neanche uno scopo, ma semplicemente così. A volte si vedono questi scontri fuori dalle discoteche, no? Senza un motivo, assolutamente futili, poi magari qualcuno viene accoltellato. Ecco, non c'è neanche un motivo in questo. E secondo me, se un essere razionale, o hai detto? Un essere razionale. Ecco, poi noi sapiens, qualcuno ha pensato bene chiamarci sapiens sapiens, perché sembra che siamo ancora più sapiens al quadrato. Ecco, anche questo forse andrebbe ridimensionato. Grazie.
Secondo me quello che ci diversifica molto dagli animali.
Un attimo.
Sì.
Ricomincia.
Sì. Devo alzarmi in piedi.
No, no, no.
Secondo me quello che ci diversifica molto gli animali è l'avidità, nel senso che l'avidità è una forma di desiderio, è una brama appunto molto forte nell'uomo. C'è un desiderio di possesso, di essere sempre di più, che è infinito. Quindi anche se uno possiede 100, vuol possedere 1000, poi vuol possedere 2000, per quello che poi c'è anche molta disuguaglianza nel mondo. E molte ingiustizie si generano da questo, cioè è proprio un desiderio infinito di essere sempre di più, di possedere sempre di più. Secondo me questo caratterizza molto l'uomo rispetto all'animale. Ed è questo una fonte di un grande male, secondo me.
Sì, 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 sono perfettamente d'accordo. Secondo me riguarda sempre la linea evolutiva, quella di sotto, quella linea continua, che è la linea evolutiva dell'Homo sapiens. Nella natura, nell'animale, l'avidità consiste nel cercare di avere più cibo possibile, perché arriva l'inverno, c'è poco cibo, il domani nessuno lo conosce, anche per gli animali, questo, e quindi evolutivamente ha avuto successo una strategia di questo genere. Il fatto che noi poi abbiamo quell'altra linea invece che va verso un'iperbole, e quindi abbiamo la possibilità di soddisfare una valanga di desideri, ma le nostre abitudini sono rimaste di quelle degli sapiens della savana, che cercavano di raccogliere più bacche possibile, oppure di cacciare la gazzella, eccetera, per alimentarsi e mettere un po' di grasso, perché poi arriva l'inverno e ci sarà poco da mangiare. È rimasto lo stesso atteggiamento. Ecco perché secondo me la seconda linea, quella dell'empatia, dovremmo cercare di farla salire un pochino per diventare degli uomini, come dice il Buddha, risvegliati. È questo risveglio che ci porta a capire che noi razionalmente non abbiamo bisogno di accumulare, che ne so, 10 kg di zucchero in casa, perché non si sa mai, ma ci basta avere il chilo che ci serve per zuccherare il caffè, o che non abbiamo bisogno di mettere nel congelatore un quarto di bue, ma che ci basta avere la bistecca al momento se siamo carnivori. Ecco, è un fatto proprio che deve diventare di consapevolezza, perché l'istinto è quello, e l'istinto tutto sommato ha ragione in un certo ambito, e che noi siamo usciti totalmente da quell'ambito, e quindi dovremmo cambiare il paradigma del pensiero, che non è sempre facile, perché l'istinto, la brama, a me piace molto il termine inglese greeting, mi piace greeting, mi dà proprio l'idea del voler afferrare, no? Del voler prendere. Noi ce l'abbiamo con naturata e dovremmo cercare un po' di lavorare su questo aspetto.
Io volevo fare anche questa considerazione in merito alla proprio differenza tra il mondo animale e quello dell'Homo sapiens, che mi affascina molto nell'ambito del mondo animale, che nell'ambito della malattia l'animale non cade vittima della malattia e lascia che la competenza del corpo faccia quello che deve fare. Noi stiamo sempre di più cadendo nell'ipnosi di questo paradigma, che anche qua di guerra, che la malattia va combattuta, e quindi stiamo veramente cadendo in un'ipnosi un po' pericolosa, se posso dire. E questa è una cosa che mi affascina molto nel mondo animale, che l'animale sa cosa deve fare il corpo. E questa è la mia considerazione.
No, sì, è molto bella secondo me, è la parte che completa quella della fine della vita, no? Degli animali, della loro dignità anche nelle fasi di difficoltà. Spesso gli animali, io non sono molto esperto, ma quando non stanno bene stanno fermi, immobili, non mangiano, aspettano che passi, che è fantastico questo atteggiamento. Invece noi cominciamo a agitarci, a rimbottirci di medicine, agitarci, essere preoccupatissimi, chiamare tutti quelli che possiamo. Ecco, questo atteggiamento è veramente diverso. Poi chiaramente ci sono dei casi gravi che ha senso, ma nella maggior parte dei casi basterebbe poter star fermi. Il fatto poter star fermi, ma anche la nostra società ci porta a dover essere sempre attivi, a dover lavorare, a non poterci assentare più di tanto magari dal posto di lavoro. Ci sono queste pubblicità, no? Del tipo che non sta bene, prende l'aspirina, a posto, va a lavorare, ma ha tolto solo i sintomi, ma la cosa sotto rimane. Oppure quello che ha mal di schiena, mette il cerottino e poi prende il nipotino e lo tira su così. Assolutamente cose che non hanno senso, ma quello che ci viene trasmesso è questo, e spesso a volte ci lasciamo illudere da questo atteggiamento. Gli animali hanno una grande dignità e questo, secondo me, potrebbe essere un grande insegnamento.
Se io volevo dire anche io due o tre cose, cercherò di essere chiaro, perché c'erano due o tre pensieri e vedo di metterli in ordine. Moltissime cose stra interessanti al fuoco. Una, volevo partire da una. La cosa che secondo me ci distingue dagli animali è che noi abbiamo la coscienza del... Anche loro hanno la consapevolezza. Non è vero che gli animali non ce l'abbiano, solo che gli animali non possono approfittarsi della consapevolezza e quindi del mondo. L'uomo si può approfittare. E negli ultimi secoli della nostra civiltà, ma in generale di tutto il globo, l'uomo sempre più diventa solo un approfittatore di questa consapevolezza invece di usarla per il bene comune, chiamiamolo, per creare qualcosa di meglio, no? Dunque, secondo me, è questo il punto, ma non è che io, l'unica cosa su cui non sono d'accordo è che non è che l'uomo nasce senza empatia. Secondo me l'uomo dentro di sé ce l'ha potenzialmente questa empatia, perché se vediamo essere come Cristo, Buddha, bla bla bla, quanti altri che anche non conosciamo ma che lo fanno, no? Quindi noi l'abbiamo, ma è che è veramente faticoso andare a scavare sta roba qui, e costa veramente fatica, sforzo, appunto, continua autoconsapevolezza, e poi non si può raggiungere la perfezione, però è una cosa che secondo me abbiamo tutti, non è che non ce l'abbiamo, io non ci credo, perché appunto ci sono esempi che lo dimostrano. Dunque è molto complesso, ma dire che l'uomo non ha empatia, che non l'abbia usata, e che nel corso dei millenni, soprattutto, secondo me, parla la storia degli ultimi 2, 3, 4 secoli, l'abbia messa proprio all'ultimo degli ultimi, l'empatia, questo è un dato di fatto tragico, no? Però in questo senso potremmo avere una speranza, io vorrei avere una speranza, anche se è difficile anche averla, dati i fatti che ci circondano in gran parte, che l'uomo è un essere che nasce anche con una dose di empatia, solo che è stato diseducato completamente nell'usarla, e 99 su 100 di quello che ci circonda ti scoraggia quotidianamente a usare questa empatia, perché è tutto basato, lo sappiamo, su cosa, quasi tutto, no? Arrotondo, accumulo, faccio carriera, faccio i fatti miei, devo riuscire nella vita, se no sono un povero coglione, bla 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 bla. Tutto questo la mette all'ultimo posto, questa benedetta empatia. Poi un'altra cosa, finisco. Secondo me noi siamo gli unici esseri, almeno sul pianeta Terra, poi io posso anche credere che ci siano altre forme in altri pianeti, ma è un altro discorso ancora, che comunque ha un senso della fine e quindi in un qualche modo della trascendenza. Gli animali non hanno una consapevolezza, almeno io non lo so, non sono uno scienziato, ma finora non ci sono prove che abbiano una consapevolezza di avere una fine. Noi siamo esseri nel limbo, coscienti che nasciamo, ma dal secondo giorno che nasciamo, dopo un anno, sappiamo che dobbiamo terminare. Quindi questo ci mette in una situazione anche più complessa degli animali, naturalmente, e anche più difficile da affrontare, no? Dopo lì lo sappiamo che durante il corso della storia sono intervenuti tanti, io li chiamo palliativi, secondo me per pusillanimi, cioè mi metto la toppetta della religione che mi promette X, Y, Z, la chiudo lì, per me quello non è da esseri umani ma da vigliacchi, no? Faccio X, Y, paradiso, bla bla bla, è una ricerca continua, non c'è nessuna garanzia di niente, però noi abbiamo questo istinto che va oltre l'esistenza fisica terrena, non so se chiamarlo istinto, però è un impulso forse, un senso, qualcosa che ci spinge oltre. E in questo, secondo me, noi come genere abbiamo ancora un sacco di cose da dire e da esplorare, non è finita qui. Ci vogliono far credere, e nel corso dei millenni ci hanno fatto di tutto per farci credere che è finita lì e che ti do XYZ e tu vai a posto. Se non credi in XYZ sei un blasfemo, tutte quelle scemate assurde lì che ancora milioni di persone purtroppo credono. Però noi abbiamo sta roba qui, abbiamo l'empatia e abbiamo la coscienza della nostra fine fisica con la quale dobbiamo fare i conti, ma che possiamo appunto trascendere, non lo so anch'io come, è una ricerca continua.
Grazie Stefano. Ecco, forse non mi sono spiegato chiaramente, grazie di questa cosa. Io ho segnato la linea dell'empatia, che è quella tratteggiata sottile, che c'è. Abitualmente va più o meno come quella evolutiva, ma non è detta che non è detto che non possa salire, e in certi esseri sale più o meno, quindi la linea c'è e può evolvere, e questa evoluzione delle linee dell'empatia secondo me è l'unica speranza che possiamo avere. Per quel che riguarda gli animali, anch'io non sono un esperto, però ti posso fare due esempi che secondo me anche gli animali hanno una chiara idea della loro fine. Per esempio, gli animali che vengono portati al macello, anche prima di entrare, hanno bene la consapevolezza che lì c'è la morte, e quindi non è che arrivino così. E allo stesso tempo, anche animali che muoiono di morte naturale, come vi faccio l'esempio del mio gattino, il gatto si ritira e va a morire, e ha ben consapevolezza che sta per morire, cosa che a volte gli esseri umani non sanno bene se stanno per morire, se è una lì, una cosa così, se si superano la crisi oppure no. Penso che gli animali abbiano questa dote infallibile, gli altri animali abbiano questa dote infallibile di sapere quando è il loro momento.
No, se posso rispondere a tutto, io intendevo in senso più ampio, cioè non del come l'uomo sa da quando nasce che finirà, l'animale lo sa qualche giorno, qualche mese prima istintivamente, no? E questa è la differenza, no? Non lo sa il secondo giorno che nasce un gatto che finirà, quando si avvicina alla fine, come un altro, quando si avvicina alla fine lo annusa con la pancia, lo sente intuitivamente, ma l'essere umano il terzo giorno che nasce o dopo 10 mesi sa che facciamo anche dopo 2 anni, nel peggiore dei casi, ma dopo 5, comunque, no, è chiaro, nel senso, no, ho capito tu cosa intendi, però biologicamente lo sappiamo, no? Tutti, no? Penso, vabbè, comunque.
Sì, subito. Ma io penso che certi uomini, certi esseri umani si comportano nella vita come se non dovessero mai morire. Solo questo. Prego.
C'era qualcuno che lo
fare.
Ah, no, l'ho deciso prima, no, prego.
Elena. Allora, la premessa è che hai messo il nocciolo delle questioni umane, quindi potremmo parlarne per secoli, come l'essere umano, Homo sapiens, fa da secoli, da quando è nato forse. Quindi ci sono moltissime cose da dire, ne scelgo solo 2 o 3. Naturalmente non ci sono risposte, questo la certezza non ce l'abbiamo, però credo, mi viene in mente, vabbè, quella storiella che secondo me è molto significativa, per cui l'uccellino chiede a Dio di spiegargli che cos'è l'aria, e Dio gli dice: per vedere che cos'è l'aria devi vederla da fuori. E l'uccellino dice: ma se io ne esco ne muoio. Il pesce domanda: cos'è l'acqua? Stessa risposta: la devi vedere da fuori, ma se io ne esco ne muoio. L'Homo sapiens domanda: che cos'è la vita? E Dio gli dice, tu puoi scoprirlo, perché tu pensi. E a quello che sappiamo oggi, naturalmente, gli esseri animali, sempre da quello che ne sappiamo, non hanno lo stesso senso del tempo, quello che più o meno diceva Stefano. Non è che non ce l'hanno, naturalmente quello che si sa oggi, io non sono un espertissimo, ho solo un cugino che stravede per esempio per i cani e che mi insegna tante cose. Però ad esempio un cane quando ti vede, ti fa le feste, poi tu esci di casa, anche se quando ritorni in casa ti rifà le stesse feste, mi spiegava lui per esempio, perché non ha il senso del tempo, che è stato un tempo breve, non ti ha visto, e quindi per lui, che è un'altra cosa che dovremmo imparare, anche se una persona non la vede da 10 minuti, comunque essere contento di vederla, abbiamo tantissime cose da imparare. Quindi il senso del tempo che ci accompagna, forse non dopo 3 giorni, dopo un po' di più, però quando noi prendiamo quel minimo di coscienza che ci dice prima o poi devi andartene, e questo è un conto con cui noi esseri umani fino ad oggi, nel 2019, perché non lo sappiamo, perché il grande Einstein ha detto che comunque non si sa, il tempo probabilmente è una cosa che va e viene, ma noi questo oggi non lo sappiamo. Quindi da quando siamo nati ad oggi, che fondamentalmente non siamo mai cambiati a livello di istinti, perché ci sono rimasti quegli archetipi della guerra, l'istinto al predominio per il cibo, non so, per chi l'ha visto Odissea nello spazio, all'inizio le scimmie combattono comunque per avere il predominio, eccetera, eccetera, e tutto quello che ne conviene. Però quello, giustamente, io sono d'accordo, è rimasto, è vero, però è altrettanto vero che per quanto la nostra specie di oggi sia evoluta con tanto male, perché secondo me, e non avviene da un grande scienziato, finché l'uomo non prende la consapevolezza del proprio male, non può arginarlo, e non lo stiamo arginando, perché non è cambiata tanto la situazione. Oggi abbiamo armi più sofisticate, eccetera, ma comunque prendiamo, andiamo in Siria, li bombardiamo, eccetera, eccetera, eccetera. E l'uomo però oggi avrebbe qualche mezzo in più, perché quell'evoluzione non è stata solo negativa, per quanto stiamo distruggendo il pianeta e noi stessi. Ci sarebbero i mezzi, ma il problema è che l'uomo non vuole fare i conti con quella parte di male che ha davanti, ce l'ha davanti da milioni di anni, però non ne vuole prendere coscienza. La famosa consapevolezza su cui anche noi del Sangha a volte ci mettiamo di fronte a meditare per prenderla il più possibile, dovrebbe metterci di fronte a questo, ma non so se è perché la natura ci ha programmato così, però ci sono i pensatori, ci sono i filosofi, gli scienziati, e non è tutto male. Io sono una persona che vuole vedere sempre l'aspetto positivo delle cose, nonostante poi apriamo i giornali e vediamo quello che succede. E però l'essere umano, come Homo sapiens, oggi ha degli elementi di salvezza in più, non li usa affatto, come diceva Stefano, e io sono d'accordo con Stefano, che nasciamo con quella, tanto come diceva la Genesi, maschio o femmina, negativo o positivo, buio e giorno, yin e yang, è tutta una questione di equilibrio, per quello che sento io, poi domani mattina non lo so come potrei sentirlo. Però noi dobbiamo fare i conti con tutto questo in un tempo che noi sappiamo che è limitato. Io non credo che il cane con cui io vado sempre nel bosco, anche se non è nel mio, sappia che tra un'ora torniamo a casa. Non lo so se lo sa. Questo non vuol dire che io da lui non devo imparare, però, o che non devo rispettarlo, o che non devo rispettare tutti gli altri animali. Dovrei rispettarlo a priori, devo rispettare tutti gli altri animali, e quindi questo pone dei grandi interrogativi. Però è vero che abbiamo la malvagità, ma abbiamo anche delle grandissime potenzialità, e forse è questo che ci induce sempre a delle riflessioni profonde a cui non arriviamo mai, perché non riusciamo a renderci a capire perché questo non si può trovare questo punto di equilibrio. Quindi questo è uno dei grandi conflitti eterni. E una cosa volevo dire sulla trascendenza. Secondo me fa sempre parte di quel, non so, cervello che, fra virgolette, noi pensiamo ci distingue dagli animali, perché questo cervello che è in grado di scrivere innanzitutto è roba nostra questa. Non mi risulta che ci sia nessun altro animale che sia in grado di scrivere o di dipingere, per esempio, o di fare tutte le altre grandi cose che siamo in grado di fare. Nel male lo sappiamo, però qualche volta anche nel bene. E però questo cervello che noi abbiamo nasce anche, secondo me, con il bisogno della trascendenza, probabilmente per la paura, per la solitudine. La paura della solitudine, infatti andiamo sempre a cercare altre vite in altre galassie, ma perché? Ok, prima di tutto perché dobbiamo colonizzarle, perché andiamo a colonizzare anche la Luna, Saturno, e chi più ne ha più ne metta, e quindi il nostro bisogno di conquista. Però secondo me in fondo è perché ci sentiamo soli nello spazio e vorremmo avere qualche segnale di vita. Questo non vuol dire che dobbiamo cercarlo con i mezzi più infimi o con le intenzioni più basse. Però c'è questo bisogno, e allora probabilmente fa parte dell'Homo sapiens sconfinare nella trascendenza. Naturalmente dobbiamo sconfinare nella trascendenza con la consapevolezza, però, che sia trascendenza, che sia un punto di domanda. Tu prima hai detto una cosa interessante, cui io spesso penso, lo facciamo appunto perché abbiamo paura o perché la realtà è troppo dura da vedere così com'è. Secondo me in questo, cioè, sono tutte e due le cose, assolutamente tutte e due, forse anche molte altre, però credo che sia un bisogno. Non so, forse ripensando al passato, non so, forse erano meglio gli dèi della Grecia che i Prozac di oggi. Qualcuno ha detto che l'essere umano moderno non ha più bisogno degli dèi perché prende il Prozac, o psicofarmaci o quant'altro. Invece avremmo la possibilità di indagare chi siamo con i mezzi che queste cellule cerebrali ci hanno dato. Dobbiamo fare poi i conti con tutto il resto. Grazie di tutto, ci sarebbe da parlare per 6 anni.
Mi facevi molto sorridere quando parlavi del cane, che quando ti fa le feste esci, poi torna a fare le feste. Io vengo rimproverato a casa perché continuo a salutare, ciao, 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 ciao. E anche al lavoro magari passo giù, saluto, poi torno e torno a salutare. Probabilmente anch'io ho questo senso del tempo un po' animale, no? Quindi mi sentivo molto fratello di quel cane lì. Per riguardo alle potenzialità, chiaramente noi abbiamo le potenzialità, ma finché restano potenzialità non servono veramente a nulla, no? Sono i talenti che nella parabola vengono nascosti sottoterra invece che fatti fruttare. E penso che il tempo per farli fruttare diminuisca sempre di più, ne abbiamo sempre di meno, no? E quindi converrebbe cominciare a vedere se si può fare veramente qualcosa.
Prova. Una considerazione è una piccola premessa, parto ovviamente dalla premessa. Io sono convintissimo che la forchetta che hai illustrato con il diagramma e che poi hai spiegato sia da tempo, se per il tempo vogliamo considerare la fesseria, quando noi parliamo dei nostri avi, rispetto all'evoluzione, quindi un battito di ciglia rispetto a qualche milione di anni, o soltanto a 20.000 anni, quando abbiamo cominciato ad alzarci su due zampe. La premessa finisce dicendo che sono convintissimo, ormai è abbondantemente tardi, questa è la parte pessimistica del mio racconto che vi voglio passare, perché i divari e le differenze tra la ricerca del potere di pochi e subire il potere da tanti è ormai partito, e probabilmente il brevissimo tempo che ci resta come specie, non come generazioni, di restare su questo piccolo granellino che è la Terra è ormai già verso la fine nell'ordine del tempo. Assolutamente convinta la nostra specie ce la siamo cercata e è già finita, siamo qua a parlarne ma è già finita. E ce la raccontiamo, e questa è la considerazione, l'essere umano se l'ha raccontata perché ha avuto la fortuna da specie di dire il genere mio è più forte di quello degli animali, se l'ha raccontata dicendo che sono più intelligente perché ho il cervello, quando invece noi abbiamo specie sulla Terra che ne hanno 4.000 nello stesso organismo di cervelli. Il nostro cervello, se viene tolto, siamo morti. Ci sono specie che ne hanno la possibilità di continuare a vivere da qualche migliaio di anni, da qualche decina di migliaia di anni, con il loro cervello originario. E noi ci raccontiamo che siamo meglio degli animali, e soprattutto, cosa che vi porto questa riflessione, noi siamo circa il 2% dell'energia che c'è sulla Terra. Il resto dell'energia, tolti i minerali, appartiene al regno vegetale. E noi veniamo da lì, perché noi siamo figli dei vegetali. Vi comunico ufficialmente che siamo arrivati da lì. E abbiamo sviluppato un cervello e siamo in grado adesso di forzare con il cane, con il gatto e anche con le piante. E quindi ci riteniamo i più furbi. Ce la raccontiamo perché ci creiamo le religioni. Ce la raccontiamo perché così ci diamo una giustificazione su dove andremo a finire, come giustamente ci hai detto anche tu, proprio per allenarci alla paura, perché non vogliamo aver paura, vogliamo sperare che ci sia una continuità, che ci stiamo abbastanza bene e vorremmo che la cosa si prolungasse. In realtà, e chiudo, la natura, concepita come specie, ci dice che noi, piccola parte di questa terra qua, che pretendiamo di dominare, abbiamo la storia chiusa. È una specie che si andrà ad evolvere, come avevi ipotizzato tu, secondo me, in altre forme. Io butto anche lì il sasso, la differenza sostanziale che c'è tra quella forchetta lì è, in una parola sola, la condivisione che la specie vegetale sa fare molto bene per sopravvivere decine di migliaia di anni, se non milioni, mentre noi la condivisione non sappiamo neanche che cos'è. Ovviamente non sto generalizzando, anzi ci sono meravigliose persone che sanno cosa vuol dire, però l'essere umano non sa che cos'è. Ho finito.
Grazie per questa condivisione. Sì, uno degli animali col cervello distribuito è il polpo, per esempio, che ha anche nei tentacoli, ha delle terminazioni nervose piuttosto, non solo terminazioni nervose, ma proprio potere decisionale, tentacolo per tentacolo. Quindi ci sono degli esseri viventi che sono molto, molto, molto diversi da noi. E sarebbe interessante vedere la vita con gli occhi del polpo, no? come vede il mondo. Sì, Io non lo so, se, spero che non sia così, così tragica la cosa, anche se è chiaro che la tendenza è questa. Noi sappiamo che il clima lo stiamo stravolgendo, ma il protocollo di Kyoto non viene rispettato, a Parigi Trump si è tirato fuori da questa cosa. Insomma, sembra che, conoscete i lemmings, sono quegli animaletti che a un certo punto della loro vita si in massa si buttano in mare, non si suicidano. Ecco, a me sembra che noi stiamo un po' facendo la strada dei lemmings, che sappiamo che stiamo andando di lì, ma sembra che non riusciamo a deviare. Anni fuori che magari succeda qualche cosa di imprevisto, perché poi la natura è anche imprevedibile, che succeda qualcosa per cui cambi questa strada e che non sia così definitiva. Non lo so, speriamo che ci sia un minimo di speranza.
Ah, io posso 15-20.000 anni.
chi lo sa. Volevo dire ancora una cosa sulla trascendenza. Io non sono convinto che ci sia qualcosa al di là, ma questa naturalmente è la mia convinzione personale, e mi sembra anche che, sebbene noi conosciamo ancora poco dell'universo, abbiamo delle conoscenze sufficienti per poter spiegare praticamente tutto a livello fisico. E quindi secondo me non c'è nulla lì fuori di questo contenitore che chiamiamo universo, qualunque sia la sua dimensione, quella che verrà magari scoperta, come dalle galassie a centinaia di migliaia di galassie, magari che l'universo sia ancora qualcosa di più grande, ma che sia tutto all'interno. Io la vedo un poco come un qualcosa della specie, e la vedo nel DNA. Noi abbiamo ereditato il DNA dei nostri avi, molto antichi al di là dell'Homo sapiens, ma che viene da molto più indietro, perché il nostro DNA è per il 93% compatibile con quello degli altri scimpanzé, quindi il 93% arriva da molto lontano, e che quello che noi lasciamo è la nostra trascendenza, è quello che noi cambiamo nel DNA nostro e che trasmettiamo, non tanto forse come uomo, ma come specie. Ecco, questo è la nostra trascendenza, è quello che lasciamo in eredità. Ci sono degli studi, forse me li dici addirittura tu, che può venire cambiato il DNA nel corso della vita in base all'esperienza, in base alla propria pratica. Ecco, quindi c'è la possibilità di trasmettere qualcosa di buono. E una cosa che mi ero dimenticato di dire rispetto all'attività della sessualità umana, che gli uomini, gli Homo sapiens, sono forse gli unici esseri umani che praticano la castità volontariamente, mentre gli altri animali, di massima, no. E che c'è tutta una categoria di esseri umani di grande impatto, di grande livello, come certi maestri spirituali, come certi asceti, come certi rinuncianti, che proprio non riproducendosi interrompono questa catena di evoluzione del DNA. Quindi io, ecco, su questo direi ai grandi maestri, se possibile almeno una volta nella vita, di riprodursi, in modo da portare avanti questa catena, che altrimenti sì, va per vie traverse, però non più per linea diretta. Quindi ecco, magari sarebbe una buona cosa che questo DNA si... Scusa?
Adesso con l'intelligenza artificiale potrebbe fare.
Sì, però.
Se proprio non vogliono rimanere casti?
Mi sembra però, come dire, un non prendersi le proprie responsabilità, che anche quello del rapporto sessuale è una responsabilità. Mi sembrerebbe come quello che diceva Stefano a proposito della religione, una vigliaccheria, no? Se uno fa una cosa, che la faccia fino in fondo. Chissà, anche un DNA trasmesso così magari è diverso da un DNA trasmesso per via naturale, chi lo sa? Io lo vedrei più così, quindi farei questo, questo invito ai grandi maestri.
Prego. Cercherò di essere breve, chiara, anche se non è chiaro tanto anche per me. Mi ha fatto riflettere la questione delle medicine, delle obiezioni di coscienza sulla vivisezione piuttosto che altre cose. Mi viene da dire che io sfido chiunque in questa stanza e anche fuori a tenersi un mal di schiena che non lo fa girare nel letto senza pensare al cortisone e andarlo a prendere. Nel senso che in teoria, a parole, secondo me è tutto molto bello, però la mia umile opinione, scusate, mi metto in soggezione questa cosa, è che la risposta, diciamo, a questa evoluzione non sia negare la parte di evoluzione, di ricerca scientifica piuttosto che di altro, ma di cercare di usarla di modo da limitare i danni il più possibile, da fare meno male a qualsiasi essere umano, a partire dagli esseri umani fino agli animali eventualmente. E quindi diciamo che io credo che ogni cosa sia uno strumento e poi dipende come viene usato, con che tipo di coscienza, anche, non lo so, il telescopio, sono cose che io a cui non vorrei rinunciare per tornare a una pseudo purezza, arcaicità, perché secondo me quello che manca spesso quando si fanno questi discorsi è un'autenticità, cioè riportare poi alla vera esperienza personale tutti questi bellissimi discorsi. Mi sto perdendo via. Vabbè, questo. Spero di essere stata abbastanza chiara. E poi mi ha colpito molto il tuo discorso sulla trascendenza. Se sia, diciamo, un atto di vigliaccheria fuggire in questi mondi, crearsi delle divinità, o se piuttosto non sia da vigliacchi non ammettere che la parte divina ha sempre fatto parte dell'uomo, dai misteri eleusini alle antiche civiltà, alle droghe psichedeliche da sempre usate per arrivare anche ad altro, oltre a questo granellino di pianeta che ci possa connettere stati, diciamo, di coscienza che hanno anche generato cose, secondo me, come la Divina Commedia o altre opere d'arte, a cui spesso facciamo riferimento senza poi ritornare coi piedi per terra, paradossalmente, dire ma come si può arrivare a una cosa del genere. Quindi ecco, in generale io trovo sempre che ci sia un grande vuoto quando si parla in modo plastificato di queste cose, un po' artificiale, quando non si fanno i collegamenti con l'esperienza vera del corpo. Si parla dell'uomo, dell'uomo sapiens, della scimmia, senza poi, secondo me manca in generale nel mondo occidentale, tra virgolette, siamo tutti molto a livello mentale. Niente, osservazioni. Grazie.
Scusate un attimo. Sì, sì, grazie. Sì, sì, probabilmente non mi sono spiegato bene. Io non penso che dobbiamo tornare a un oscurantismo, dobbiamo abbandonare la scienza, dobbiamo discriminare nella scienza. Questo mi sembra molto importante. Secondo me anche nella ricerca medica ci sono stati grandi abusi. Forse certi aspetti non si può trascendere, su questo ti posso dare ragione, ma probabilmente si è andato molto oltre, molto, molto, molto oltre. Probabilmente, forse, qualcosa di simile al cortisone, che tra l'altro fa piuttosto male, oltretutto, magari toglie il dolore, ma fa piuttosto male, almeno penso che Elena possa dire qualcosa su questo, e forse si potrebbero trovare anche delle sostanze sintetiche che non richiede più di ammazzare i maiali, forse potremmo arrivarci. No? Quindi io non è che sia contro la scienza, anzi una delle poche cose che mi fanno rimanere orgoglioso di essere un essere umano è la fisica quantistica. È una delle poche cose, oltre il Dharma, che mi dice sono orgoglioso in queste piccole cose di essere un essere umano, in tante altre, nella maggior parte, no. E per quel che riguarda la trascendenza, naturalmente questa è una... Io ti ho dato la mia opinione. Io la vedo come una tara del nostro cervello, che è un cervello di passaggio tra un certo tipo di esseri e altri che forse potrebbero venire. E questa è una sua tara, perché non riesce a avere la tranquillità dell'animale, che forse non ha l'esperienza del tempo, non ha tante altre cose, ma non ha neanche una comprensione della realtà così com'è, e se la inventa, se la modifica, si fa le droghe psichedeliche anche in testa senza doverle prendere. Quindi io la vedo personalmente come una tara, come un prodotto imperfetto di un cervello, di un essere che è intermedio, spero, tra questo e qualcos'altro, e non che sia purtroppo un vicolo cieco dell'evoluzione. Ci sono stati tanti vicoli ciechi, e molti anche che per un certo periodo hanno avuto un grande successo. E tieni conto che il nostro successo, che arriva da 40.000 anni, è ridicolo rispetto a quello che è un periodo evolutivo. Quindi potremmo benissimo finire in un vicolo cieco e poi magari tra 2-3 milioni di anni nascere qualche altra creatura, magari in modo totalmente diverso dall'essere umano, con una consapevolezza diversa. Grazie.
Volevo portare la vostra attenzione su tre elementi, tre cose, tre citazioni, se le ricordassi con precisione. Tutte e tre toccano il tema che era sotteso all'intervento di Riccardo e a tutti gli altri, più o meno. E l'argomento è della distinzione fra specie e cultura. Una distinzione che è uno strumento analitico importante per capire anche il nostro presente. Tre cose, tre... Allora, la prima mi riporta a Charles Darwin. Attenzione, la selezione, di cui si è parlato molto, non avviene per competizione, ma il successo evolutivo, per Darwin e anche per chi lo segue, è in termini di capacità di adattamento. Adattamento può voler dire competizione e può non voler dire competizione. L'elefante non è tanto competitivo, sopravvive benissimo senza mangiare nessun altro animale. E questa è la prima cosa. La seconda cosa è sulla specificità, della specie umana. La citazione da Boncinelli, Edoardo Boncinelli. Boncinelli, secondo me in maniera convincente, afferma e dimostra che la vera specificità dell'Homo sapiens, o sapiens sapiens, è l'estrema plasticità del cervello, del suo cervello. E questo gli dà un'estrema adattabilità a molte situazioni. Esattamente come un bambino di qualsiasi provenienza abbia, messo in un ambiente, apprende la lingua, le costumanze di quell'ambiente, questo vale a livello più ampio per la specie umana, che riesce ad adattarsi a ambiti diversi, a nicchie che magari si crea. Infatti sulla Terra è riuscito a colonizzare dall'Artide fino all'Equatore. E quindi Cos'è lo specifico della specie umana? Di essere in una certa misura aspecifico, cioè di sapersi adattare, di avere un cervello tale che riesce ad adattarsi a un'estrema varietà di situazioni. La terza cosa, e qui sono più incerto sulla citazione, ma credo che mi proviene da una lettura di 40 anni fa, comunque Margaret Mead, mi sembra che negli anni 20-30, avesse studiato, non so più se in Guinea o una serie di popolazioni che vivevano anche abbastanza vicine e che avevano abitudini e temperamenti totalmente diversi. Alcune tribù avevano dei temperamenti estremamente aggressivi fra tribù e all'interno, altre invece avevano delle abitudini più umane, verrebbe da dire, comunque meno bellicose, meno polemiche. E Margaret Mead, mi sembra che fosse lei, un'antropologa della prima metà del Novecento, diceva: attenzione che non esiste, o esiste in maniera molto limitata, una natura umana, ma esistono tante culture che trasmettono dei valori, dei comportamenti. Questo in fondo è una conseguenza della plasticità del cervello umano. E queste sono le tre citazioni. La quarta citazione è dal Lévi-Strauss dei Tristi Tropici. Cioè, attenzione che noi stiamo perdendo, cioè come si perde in biodiversità, ed è un disastro la perdita in biodiversità in termini di capacità di far fronte al futuro, e questo lo si combatte in qualche misura con banche del seme, banche delle specie in via di estinzione, eccetera, eccetera. Lo stesso stiamo perdendo la diversità culturale, nel senso che l'omologazione data a livello sociale da una struttura di tipo capitalistico e a livello tecnico dalla tecnologia corrente in Occidente sta omogeneizzando e annullando una serie di culture. Le ricerche etnografiche e antropologiche che fino a 50 anni fa si potevano fare, oggi non si possono più fare, è una diversità che non possiamo più leggere perché questi vanno in giro col telefonino. Le antiche culture, antiche fino a lì perché durano fino a 50-60 anni fa, costituiscono comunque un sostrato. Quindi noi quando ragioniamo come occidentali di una religione giudaico-cristiana, eredi, consapevolmente o no, in una civiltà in una situazione estremamente tecnologizzata e in un ambito sociale estremamente competitivo, che ha fatto della competizione intraspecifica uno dei suoi canoni. È una delle possibili soluzioni culturali, non è l'unica. Mi piace pensare che come nel nostro linguaggio ci siano dei sostrati, quindi che emergono, che in qualche modo sopravvivono, quindi noi abbiamo parole pur all'interno di un sistema neolatino, abbiamo parole galliche, abbiamo parole celtiche, abbiamo parole germaniche, che configurano anche il nostro modo di ragionare nelle parole. Ecco, io spero che questa molteplicità di culture, che almeno in superficie si va estinguendo, continui forse a dare qualche frutto, continuerà forse, non lo so. Scusate, vi ho dato un po' confuso.
No, grazie, molto interessante questo intervento a cui non saprei cosa aggiungere. L'unica cosa che mi ha fatto venire in mente è questa cultura occidentale che mi sembra la cultura ormai dilagante, perché anche in Oriente, in Cina, in India, che sembravano fino a poco tempo fa dei baluardi a una cultura capitalistica, abbiano deposto completamente le armi. Mi sembra che una civiltà che pone come Traguardo economico, quello ogni anno di consumare più del precedente veramente sia una follia totale, perché il pianeta ha quelle risorse, diciamo che ogni anno ne consumiamo di più, e il fatto che non riusciamo a trovare un'alternativa, o almeno se c'è questa alternativa non riusciamo a metterla in pratica perché siamo come un treno in corsa che non riusciamo a fermare, mi dà proprio l'idea di una razionale stupidità dell'essere sapiens. Se non riusciamo a risolvere questo problema sarà molto difficile. È vero, cominciano a dire adesso prenderemo risorse dall'esterno, ma anche andare alla Luna, 1,3 secondi luce, richiede una tecnologia per noi avanzatissima, e i benefici che potremmo avere, per esempio di quel che potremmo importare, non so se controbilancia tutto quello che dovremmo mettere in campo. Andare su Marte, ormai siamo a minuti luce, non è così facile, anche lì trovare delle sostanze oppure colonizzare non è facile. Quindi secondo me dobbiamo ancora fare con quel che c'è su questo pianeta, e se non cambiamo un poco metodo rapidamente, ecco, la locomotiva va un po' verso un baratro.
Grazie. Sì.
Io mi scuso per anticipatamente per un intervento semplice, ma è da un po' di ascolto, e comunque a me ha sollecitato tantissimo quando Riccardo ha detto che abbiamo sempre bisogno di desiderare qualcosa. E quindi mi è venuta in mente un'immagine in paragone all'essere animale, dove io penso in questo caso, per questo tipo di esempio, essere superiori a noi. In questo senso, io credo che noi continuiamo a desiderare sempre di più perché non sappiamo sostanzialmente, non siamo consapevoli di quello che in realtà di cui abbiamo bisogno, insomma, non sappiamo cercare veramente il nostro bene. Un esempio per spiegarmi è, ho un'amica, questa amica ama gli animali, i cani, li cura, li accudisce. Il suo cane, nel momento di bisogno, del suo bisogno, l'ha accudita costantemente come lei avrebbe fatto con il suo cane, quindi comunque ha usato la stessa metodologia, è stato con lei, l'ha assistita giorno e notte senza lasciarlo un momento. Lì non so se il cane ha percepito più o meno il tempo che passava, però ha percepito il bisogno dell'altro, quindi era empatico, cioè vedeva la sofferenza della sua padrona e costantemente entrava in relazione con questa sua esperienza. Per quanto mi riguarda, ho vissuto il fatto che un animale è capace di considerare, di vedere il proprio bisogno, perché quando io mi approccio con la padrona di questo cane, lui cerca l'attenzione, chiede il tuo atteggiamento, la tua attenzione costantemente, insomma, comunque vuole entrare in relazione, cerca il da bere, cerca le cose semplici che lo fanno star bene, e quindi i suoi desideri sono sostanzialmente quello che le permette di star bene. Quindi io rispetto all'animale, in lui, diciamo che mi sento inferiore al fatto che forse non sappiamo, non so bene, o comunque ancora stiamo cercando di capire qual è effettivamente la cosa che ci, cioè, qual è il nostro bisogno reale, ecco, costantemente cerchiamo, desideriamo sempre di più perché non siamo capaci di chiedere, non siamo capaci di accettare di aver bisogno, di poter aver bisogno anche di cose più semplici piuttosto che di cose veramente non necessarie. Quindi mi è venuto molto questo esempio, ecco. in questo senso io mi sento poco animale, vorrei sentirmi forse un po' di più, nel senso che comunque se ho bisogno chiedo, così come cioè, si chiama Margot, questo cane, personalmente io parlavo con la sua padrona, lei chiedeva attenzione, io non... sì, adesso arrivo, ma io di fatto lo consideravo un animale, quindi... non così necessario di un'attenzione immediata, lei è venuta con la sua zampina e mi ha proprio accarezzato per dire guarda che ci sono, quindi in quel momento lì, insomma, forse i nostri bisogni potrebbero essere meno così bramosi se magari riuscissimo in qualche modo a trovare il modo per capire come realmente soddisfarli, insomma.
Grazie, è un intervento bello a cui non saprei cosa aggiungere, quindi ti ringrazio. L'unica cosa che mi viene in mente, ecco, non sappiamo cosa desiderare, mi torna in mente Epicuro che parlava dei desideri, delle necessità primarie e poi quelle secondarie e quelle inutili. Potremmo cominciare a riflettere su questi aspetti che... su quel che veramente è indispensabile, quello che è necessario e quello che è superfluo.
La difficoltà è lì che oltre sono necessarie pure desideri, che dici, ah, forse non erano proprio primari, cioè sono, diventano ossessivi quelli meno primari e viceversa. E lì a volte sembra banale il discorso del primario o non primario, ma non è sempre facile di distinguere.
E questo è nella plasticità del cervello che uno dovrebbe poter usare.
Volevo aggiungere una cosa che mi è venuta in mente. Vado sempre a memoria. Ci sono delle lingue, mi sembra tra i nativi americani, che nel loro sistema verbale non hanno il futuro. La lingua funziona benissimo, la gente vive benissimo, visse benissimo. Secondo voi che sistema di desideri può avere una cultura che nella sua lingua non conosce il tempo futuro?
Chi ne sa?
Volevo dire solo una cosa molto così banalissima, però è un episodio che mi ha fatto riflettere moltissimo. So che sui cani tutti ne abbiamo da raccontare, ma questo mi è capitato proprio poco prima di Natale. Una mia amica ha un barboncino, io gestisco tutti i cani degli amici e parenti perché non posso tenerlo io. Mi ha fatto riflettere moltissimo, perché io non so quanto sia stato casuale, quanto sia stato pensato, quanto sia stato istintivo, non lo so. Comunque questo barboncino ha un piccolo sé con cui giocare, perché è un barboncino di plastica. A un certo punto, quando mangia, lui prende il barboncino e lo mette davanti alla ciotola. Ma non è che lo gira... cioè che lo fa 10 volte e casualmente una è venuta davanti alla ciotola, lo posiziona davanti alla ciotola. E lì, al di là della banalità o della simpatia della cosa, mi sono domandata se anche lui non avesse bisogno della compagnia, di mangiare con qualcuno, come ce l'ho io e forse come ce l'abbiamo tutti. Però questo episodio, che è una cosa molto banale e innocua, però mi ha fatto veramente riflettere sulla nostra condizione di Homo sapiens.
Ecco, io direi magari un'ultima condivisione, se cosa dite? Non volevo frenare con questo. Se non c'è altro, allora possiamo concludere. Io ringrazio tutti voi per questa presenza, l'attenzione e tutto quello che è stato detto, che poi riascolterò con grande cura. Ringrazio Jerry per aver portato la lavagna, per aver registrato con cura anche tutte le persone. Io penso che l'importante in questi casi non è dare risposte, perché non posso dare risposte, però è il fatto che abbiamo riflettuto insieme, che magari ognuno di noi continuerà a riflettere per conto proprio. E volevo chiedervi se siete interessati magari a tornare un'altra volta. Io pensavo tra due venerdì di portare un'altra mia riflessione sul karma. Io ci ho riflettuto quasi tutti i giorni per un anno circa e ho trovato delle discrepanze logiche e anche riguardo a quel che conosciamo oggi rispetto alla visione tradizionale. Quindi se qualcuno di voi ha voglia di ascoltare e poi di condividere questa cosa, ecco, io sarei molto, molto felice. Così avrei ancora la possibilità di apprendere delle cose, perché parlando e ascoltando secondo me si apprende molto. Grazie, grazie ancora.
Grazie a te. Anche grazie a te che ci hai dato la possibilità di ampliare le nostre riflessioni.
E devo dormire fino alle 6.